rinnoviamo una tradizione che stiamo in qualche maniera osservando per quanto possibile tutti i giovedì. Il giovedì esce il rapporto settimanale della Fondazione Gimbe, ricordo che è un gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, che promuoveva ancora prima che esistesse l'idea del Covid l'integrazione per migliorare l'evidenza scientifica e quanto questa poi influisce nelle decisioni politiche, manageriali, professionali, insomma quanto la salute è messa in rapporto con i problemi della società e i problemi dell'economia, argomento scottante e fondamentale in questo momento. E come ogni settimana ho con me il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. Buongiorno dottore.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Specifico, anche è stato detto più volte, Cartabellotta è un medico, a sua volta, oltre ad essere presidente della Fondazione Gimbe, è un medico, quindi parla con contezza di giudizio rispetto a quello che dice. Penso Fondazione Gimbe segua l'evento Covid sin dagli inizi con i suoi rapporti puntuali. Cartabellotta, solo per dare un dato iniziale agli ascoltatori, più o meno puoi darmi un numero di quante volte avete fatto un rapporto o da quanto tempo fate un rapporto esatto ogni settimana sull'andamento e sui flussi del virus?
Ma guarda Gianluca, noi abbiamo iniziato con i rapporti periodici settimanali ai primi di aprile, quindi non ho il numero esatto, ma considerato che esce ogni giovedì e non ne abbiamo soltato nemmeno uno, nemmeno durante il periodo estivo quando un po' tutti erano quelli del virus clinicamente morto, siamo a circa 35-36 report settimanali.
Ecco, però una cosa adesso te la devo chiedere, visto che ci sentiamo ogni settimana. C'è mai stata una contestazione ufficiale? Qualcuno ti ha detto, Cartabellotta, i tuoi numeri sono sbagliati, le tue interpretazioni sono basate su basi scientifiche non corrette. Hai mai avuto contestazioni ufficiali su quello che hai detto?
Assolutamente no, non è mai successo che le istituzioni o comunque la politica abbiano contestato i dati da noi riportati. Può esserci stato qualche refuso, segnalato da qualche giornalista che abbiamo corretto, piuttosto che commenti social che, come sappiamo, voglio dire, sono legati più all'interpretazione dei numeri che non alla loro oggettività.
Quindi questo lo dico per fare la premessa che la fondatezza scientifica delle analisi della Fondazione Gimbe, che si basa su dati ufficiali, non è che poi i dati se li inventa, finora è stata incontestabile. Quindi quello anche che diremo oggi, che probabilmente andrà controcorrente rispetto il desiderio di molti di noi di passare un Natale tranquillo e sereno, è ahimè basata, purtroppo ci piacciono, sulla certezza scientifica. Allora, ti faccio domande molto, molto, molto semplici, in modo che al di là della difficoltà per interpretare i dati la gente capisca subito. In che punto ci troviamo? In che stazione ci troviamo? L'ultima volta ci siamo sentiti e tu avevi detto, Cartabellotta, che avevi molte perplessità su questa apertura e su questi cambi di colore e sul fatto che per Natale si prevedesse un'Italia tutta gialla. Ti ho detto stiamo molto attenti, mi sembra che la realtà dei fatti ti abbia dato ragione, perché oggi c'è una dolorosa ma penso necessaria retromarcia rispetto all'idea di apertura. Vediamo di dettagliarlo un pochino più sui dati che tu hai messo a disposizione.
Ma guarda, i dati che osserviamo settimanalmente sostanzialmente dimostrano che noi dai primi di novembre riduciamo quello che è il numero dei nuovi casi settimanali, però questa riduzione noi la dobbiamo sempre intendere come un minore incremento, cioè noi nell'ultima settimana, quella del 9-15 dicembre, abbiamo avuto 113.182 nuovi casi, quindi siamo ancora in una fase attiva dell'epidemia, ma soprattutto nelle ultime tre settimane quello che è il dato molto interessante è che a fronte di una progressiva riduzione dei nuovi casi settimanali che sono passati da 166.000 a 136.000 a 113, è a fronte però di un rapporto tra positivi e casi testati che si mantiene stabile intorno al 24-25%, quindi cosa significa? Vero è che i casi si riducono, ma è altrettanto vero che si riducono anche il numero dei soggetti che testiamo con i tamponi. Ecco, è sempre complesso spiegare la differenza tra tra tamponi e casi testati, ma il concetto generale è che i casi stanno diminuendo per effetto delle misure, ma di fatto in parte stanno diminuendo anche perché si sono fatti molto meno tamponi di quanto se ne facevano a novembre. Ecco, questo è un dato oggettivo difficilmente contestabile.
A me altro dato oggettivo che non ci fa certo piacere è che l'Italia è al primo posto in Europa per decessi totali e per tasso di letalità. Questo un pochino, lo dice nel tuo rapporto in apertura, stride con l'idea che stiamo reggendo bene questa seconda ondata. No, non la stiamo reggendo bene per niente.
Ma guardi, tu sai che io dal punto di vista, diciamo, così anche delle libertà di espressione, proprio per l'indipendenza che caratterizza la Fondazione Gimbe, critichiamo anche quelle che sono delle espressioni, a mio avviso in questo caso molto poco felici, del Premier Conte, che ha affermato che con misure calibrate e ben circoscritte stiamo reggendo bene questa seconda ondata. Allora, se nella seconda ondata, che noi facciamo partire dal 1 settembre, abbiamo fatto 31.000 morti e 20.000 nell'ultimo mese, allora mi chiedo, e nel frattempo, come giustamente dicevi, questi numeri ci hanno catapultato al primo posto in Europa per decessi totali da Covid, a ieri erano 65.857, per tasso di letalità siamo anche primi con il 3,5%, allora mi chiedo quali sono i parametri con cui si valuta questo reggere bene la seconda ondata con un numero così elevato dei morti.
Una frase che prendo proprio da questo rapporto. Ma è una radio accesa per caso, Nino?
No.
Sento un po' di eco. Un altro dato che leggo è che sarebbe forse il caso, questo diciamo è la premessa un po' politica di indicazione generale, di ripensare questa fretta nell'allentare le restrizioni, senza aspettare prima ci sia una flessione reale dei contagi e uno svuotamento degli ospedali che sia sostanzioso. Insomma, tu dici molto chiaro che in questo scenario la serrata di Natale è l'unica possibilità per non affacciarsi al nuovo anno con ospedali ancora saturi e servizi sanitari che rischiano di andare in tilt. Ecco, vediamo di capire un po' meglio. Tu dici, non c'è da tanto da girarci intorno, faremo, non faremo, cambieremo. A Natale cosa bisognerebbe fare per evitare questo rischio oggettivo?
Ma guarda, da tempo, da settimane, io ho sottolineo che il sistema a colori delle regioni andava molto bene per le chiusure, ma molto meno bene per le riaperture, perché poggiandosi prevalentemente sui valori del famoso indice RT, ha permesso delle chiusure precoci, ma delle riaperture altrettanto precoci. Cioè le 2 settimane di permanenza di una regione all'interno di un colore non hanno permesso di stabilizzare né il numero dei nuovi contagi, né tantomeno lo svuotamento degli ospedali, per cui oggi noi ci troviamo alla vigilia di Natale a discutere se l'Italia deve diventare tutta rossa, se ci devono essere soltanto alcune giornate rosse, se deve essere tutta arancione, ma che di fatto significa sostanzialmente che quella ipotesi che si poteva arrivare al periodo natalizio con una tranquillità rispetto a quella che era la circolazione delle persone non si è verificato, primo perché le misure erano tutto sommato relativamente contenute, secondo perché di fatto le regioni dopo 2 settimane hanno cambiato colore, quindi da rosso sono diventate arancione e poi gialle e da arancione sono diventate gialle. Quindi quell'Italia tutta gialla di cui parlavo 1 o 2 settimane fa anche con te è più frutto di un desiderata politica che il riflesso di una quella che è una realtà del quadro epidemiologico o in Italia in questo momento.
Tu ti sei fatto un'idea di quanto possa essere dannoso questo passo avanti e passo indietro, passo avanti e passo indietro, anche da un punto di vista proprio di tenuta sociale, psicologica, nel senso che il fine settimana si riapre, riescono tutti, poi dopo diventa colpa delle persone che vanno tutte insieme nello stesso posto, delle persone che non rispettano le regole, però alla fine ci troveremo più o meno in una situazione simile sotto Natale e non, ancora nessuno osa parlare di quello che sarà l'ultimo dell'anno, che è giornata tradizionale comunque di transumanza umana per le persone. Se per Natale in qualche maniera qualcuno si sta già facendo una ragione, sarà un po' difficile, già la gente sta prenotando gli alberghi, sta affittando le case per fare le feste di Capodanno. Perché? Perché alla luce di questo tiremolla tutti pensano che, come appunto la maestra di Treviso, in realtà possa esserci soltanto una volontà politica di restrizione per controllare, per mantenere le poltrone, tutte le banalità che si possono dire. In questo momento quale sarà l'unica cosa che effettivamente potranno fare in questa comunicazione che ci stiamo aspettando da un momento all'altro? Quando tu parli di serrata di Natale, in termini concreti cosa dovrebbe significare?
Ma premesso che la serrata di Natale consegue un po' a quello che è la consapevolezza politico-istituzionale anche delle regioni, che come sappiamo nel corso di questi mesi sono state quelle che hanno un po' in qualche maniera ostacolato, voglio dire, le cosiddette ali rigoriste del governo. Però il problema reale è che in una situazione del genere non si può decidere di pancia, cioè queste continue indecisioni continuano a essere condizionate da conflitti istituzionali, da compromessi partitici, da reazioni emotive, cioè il cashback da un lato per favorire i consumi, però poi la preoccupazione perché la gente esce, l'affezionarsi al lockdown di Natale perché lo fa la Germania, cioè qua senza un piano strategico per tutelare la salute, per sostenere concretamente l'economia e per gestire anche le conseguenze sociali della pandemia, noi non andiamo da nessuna parte, perché noi ci stiamo accontentando, stiamo seguendo un po' il principio, il proverbio del meglio uno oggi che la gallina domani. I paesi più intelligenti invece stanno dicendo: se noi non superiamo la problematica sanitaria, l'economia non può ripartire. Quindi rinunciamo all'uovo oggi sapendo che possiamo contare su una gallina domani.
Però almeno questo è un discorso che si faceva già da novembre, io mi ricordo, già da novembre si diceva, ottobre anzi, chiudiamo due mesi tutti dentro e poi vediamo, così passiamo un Natale tranquillo, anzi da ottobre si diceva, e non si è fatto. E ci troviamo di rimandare sempre avanti il problema con il rischio che, mi dici due cifre sui morti, perché è la cosa che tutti tengono un pochino nascoste sotto il tappeto, dei morti si parla poco volentieri.
Ma guarda, come ti dicevo poco fa, noi abbiamo fatto nella seconda ondata 31.000 decessi, quindi tenendo conto che il numero totale, i decessi totali sono quasi 66.000, diciamo che stiamo raggiungendo già quelli della prima ondata, e di questi 20.000 li abbiamo fatti nell'ultimo mese, quindi è evidente che questa seconda ondata sta avendo un prezzo importante in termini di vite umane. Il problema reale è che senza un piano, come ti dicevo, strategico, ma non solo a breve, ma a medio e lungo termine, io credo che le decisioni politiche rischiano di essere prese più di pancia che essere decisioni di tipo strategico, ma questo probabilmente è legato al fatto che complessivamente le decisioni politiche sono in qualche maniera prese da un sistema che è debole dal punto di vista della capacità e del potere di prendere decisioni, perché non ci si può consultare per giorni interi per decidere cosa fare a Natale, cioè il quadro epidemiologico è quello, quindi bisogna, un po' come è successo in Germania, fare un discorso chiaro a testa e dire: bene, la situazione è questa, si va in quella direzione. Perché questo tira e molla, questo giocare con i colori disorientando la popolazione sta creando, diciamo, uno stress psicologico oltre che economico di questo non sapere che cosa si può fare fino all'ultimo minuto, cioè, questo non è sicuramente una strategia vincente.
Diciamo che non dovrebbe essere terreno di disputa politica o anche di propaganda politica quando si parla di morti, ma a me non è così, purtroppo a nessuno do colpe dirette, a nessuno assolvo, però finché la politica continuerà a mostrare i poveri nonni che poverini hanno bisogno dei nipotini, come faranno senza fare la cena con i nipotini, giocando sull'emotività, giocando sul fatto che in realtà le persone hanno bisogno di uscire, l'economia deve ripartire, è un problema drammatico, enorme quello che l'economia è ferma, però vorrei far capire e riflettere come con una pandemia in corso si possa pensare che la vita possa proseguire tranquillamente, e non voglio fermarmi alla vulgata molto rozza, molto superficiale, non più accettabile, tanto l'età media delle persone che muoiono sono 80 anni. Ci fermiamo per le informazioni della